I giochi dell'armonia presenta
9900.
9900. 9 poeti del nostro secolo.
Un programma di Daniele Piccini condotto da Antonella Palermo.
Molte famiglie e molti ragazzi che hanno dei problemi vedono in me un certo tipo di resurrezione, anche letteraria, saper dire in versi il dolore. Purtroppo per cantare il dolore bisogna prima provarlo e questo è il guaio. Adesso l'ho rimosso però, se no non avrei potuto andare avanti. Ma è successo un miracolo, perché dopo tanti anni di manicomio un bel giorno mi sono svegliato e ho detto: ma cosa faccio qui dentro? E sono uscita. Io ho avuto una lettera dal medico che mi ha curato in manicomio e mi ha detto: lei non ha l'idea di quanto bene ha fatto i nostri ammalati, perché io ero la felicità in persona in mezzo a sto lager. Io non ho avuto un giorno di tristezza. Io non voglio pensare a quando mi hanno tolto i figli, ma il Magnificat nasce proprio di lì, quando me li hanno rubati praticamente, dicendo che non ero una brava mamma, perché mi mettevo il rossetto, perché scrivevo poesie.
Chi non riconosce questa voce, ben trovati, ben trovati, ben trovato a Daniele Piccini, poeta e critico.
E Antonella, i nostri cari ascoltatori.
Ultimo appuntamento, Daniele, della nostra serie 9900, lo abbiamo voluto chiudere con la voce di una poetessa, Alda Merini. L'abbiamo ascoltata in questa intervista in cui parla del dolore, della sua esperienza di ospedale psichiatrico in cui ha passato diversi anni e però anche di una vita, nonostante il dolore, intrisa di gioia, poi alla fine, come lei stessa ci diceva.
In qualche modo sì, certamente la Merini ha avuto fin da giovanissima una spiccatissima sensibilità, qualche cosa che probabilmente confinava con la patologia, però l'esperienza dell'ospedale psichiatrico parte nel 1965, quindi la Merini aveva già una storia come poetessa. Ecco, io non vorrei, cliché sul quale si è giocato fin troppo, ridurre la Merini al luogo comune del poeta folle. Certamente ne parleremo, magari questa esperienza le permette una discesa dolorosa, ma in qualche modo anche tale da liberare il canto dentro di sé. Ma la Merini era già un poeta. La Merini esordisce molto giovane, il suo estimatore che la fa conoscere per primo è Giacinto Spagnoletti e pubblica nel 1953 La presenza di Orfeo, nel 55 pubblica Nozze romane e Paura di Dio e ancora nel 62 Tu sei Pietro. E queste raccolte sono raccolte in qualche modo incentrate sul tema religioso, ma anche in un modo barocco, anche in un modo in qualche modo sensuale. C'è qualche cosa di levigato, di manierato in questa poesia, poi qualche cosa cambierà, ma molti dei temi, o almeno in forma di germi, che la poesia della Merini riprenderà, sono in qualche modo presenti in questa sua primissima stagione. Quindi, come dire, certo, l'ospedale psichiatrico, su cui poi tanti hanno insistito, la Merini ne ha scritto anche in prosa, è stata una esperienza profonda e generatrice in qualche modo di parola, ma la Merini era una poetessa. La Merini ha una profonda vocazione alla poesia. Uno dei grandi temi è quello dell'amore. Mi piace leggere qualcosa proprio da Paura di Dio, uscita nel 55. Perennemente in uno stato di innamoramento, ma io credo anche, in un senso più profondo, perennemente aperta all'amore, che è sì quello carnale, quello umano, ma che può diventare anche un altro tipo di amore. C'è questa apertura amorosa nella poesia della Merini che ne costituisce in qualche modo il terreno,
il tappeto
di fondo, il terreno su cui tutto il resto germoglia.
Ascoltiamo Da paura di Dio questo testo, Da questi occhi.
Da questi occhi cerchiati di dolore, che ancora non ti vedono, Signore, riflesso dentro il mondo, salvami tu, sepolta sotto il ciglio. Ho una vena di sguardo fuggitiva, grave di intelligenza, pallida di tremore inopinato. Toglimi a me, che ho fatta rete intorno alle stesse bellezze che mi hai date, che ho mutilati con stoltezza viva i margini della forza. O Padre, o amico, perché mi vuoi sepolta entro la tomba del mio stesso nome, me cosciente, me viva e me perennemente innamorata?
A me colpisce anche questo riferimento al fatto che lei ha fatto rete intorno.
Questo stato di innamoramento riguarda anche il divino. C'è una specie nella Merini di forma di impossessamento mistico, per cui lei talvolta da innamorata parla di Dio. Qui lo chiama non solo padre, ma lo chiama amico. E nell'ultima fase della sua poesia ci sono una serie di raccolte di argomento religioso in cui per esempio parla della passione, oppure parla di Maria, il Magnificat che lei stessa citava. Al fondo c'è questa esperienza dell'amore.
Come incide, Daniele, sulla sua poesia l'essere stata internata per tanti anni in questo manicomio, in questo ospedale psichiatrico?
Sì, lei entra in questo ospedale psichiatrico, il Paolo Pini di Milano, nel 1965, poi ne esce, ci rientra per tanti anni, sostanzialmente fino al 1979. È un'esperienza dura. Lei dice che portava gioia. Certamente è stata un'esperienza di frattura, di rottura, e però anche di scoperta del suo io più profondo. Io ho l'impressione, leggendo i testi, che quella Merini levigata, un po' smaltata, venga superata da quello che il manicomio le fa scoprire. C'è questo libro, La Terra Santa, che se vuoi è un titolo paradossale, perché è come se nella follia, nell'inabissamento, nell'esperienza dell'internamento si rivelasse il sacro, la santità. È come se attraverso questa esperienza del manicomio lei scoprisse una voce più profonda, quasi come se trovasse un altro tono di voce, più in qualche modo più alto, più maestoso. Se vuoi basta ascoltare il testo di introduzione a questa raccolta, La Terra Santa del 1984, per rendersene conto.
Manicomio è parola assai più grande delle oscure voragini del sogno. Eppur veniva qualche volta al tempo filamento di azzurro o una canzone lontana di usignolo, o si schiudeva la tua bocca mordendo nell'azzurro la menzogna feroce della vita. O una mano impietosa di malato saliva piano sulla tua finestra, sillabando il tuo nome, e finalmente, sciolto il numero immondo, ritrovavi tutta la serietà della tua vita.
C'è questo tema all'inizio, il manicomio, parola assai più grande delle oscure voragini del sogno, che però dà come sbocco tutta la serietà della tua vita. La poesia della Terra Santa è una poesia di grande sostenutezza, in qualche misura, dove il discorso della Merini tocca il suo punto di massima e migliore tenuta. Bisogna dire che poi diventando un caso, perché poi viene riscoperta,
sì, certo,
nel corso, soprattutto dopo la fine degli anni Ottanta, diventando un caso editoriale, andando poi in televisione, diventa una specie di icona pop e in qualche modo viene anche travolta da questa notorietà. Sì. Le chiedono poesie da tutte le parti, comincia a dettare negli anni 90 poesie al telefono.
In un'iperproduzione, ipervisibilità.
Un'iperproduzione molto rischiosa per un poeta, perché si perde poi il controllo. Ebbene, la Terra Santa all'interno di questo itinerario è un momento di equilibrio, di grande tenuta, direi. Mm-hmm. Però bisogna dire che nonostante questa effusione, forse eccessiva, Lamerini ha dimostrato, con tanti errori, sicuramente con troppi testi, anche in modo da rendere difficile filologicamente stabilire una opera omnia,
una ricostruzione,
però dimostra sempre di avere una vocazione autentica, cioè c'è in lei una profonda necessità della parola poetica, che talvolta può essere, come dire, inflazionata, ma rimane il fondo di questa vocazione. Devo dire che nel far capire che Lamerini era una poetessa importante, rilevante, seria, non di secondo ordine, sono stati importanti alcuni nomi. Ricordo quello di Giovanni Raboni, che realizza una antologia intitolata Testamento sul finire degli anni Ottanta, e poi Maria Corti, che fa sì che Lamerini possa poi pubblicare da Einaudi.
Lamerini come poetessa spirituale, in cui l'amore carnale non è così indistinto da quello appunto più spirituale, e a questo proposito vorrei ascoltare, se sei d'accordo, Daniele, ancora le sue parole in questa intervista realizzata tra l'altro dal nostro collaboratore padre Vito Magno, in cui appunto lei si esprime facendo riferimento alla sua fede.
Che poi, se vogliamo, Dio è morto in croce per levarci di dosso il dolore. Però noi un giorno moriremo e il dolore è la preparazione a questa morte, no? Bisogna accettarla, bisogna amarla.
Si dice pure che fuma troppo non teme i malanni.
Ma sì, ma queste sono ubbie, no? Quello che intacca i polmoni, sì, anche il fumo. Ma è il dolore, è l'incomprensione, l'egoismo, le malattie vengono dal dolore.
Come cristiana lei prega?
Il lavoro e preghiera, sono sempre in compagnia di Dio, che quando soffro molto io dico sempre sia fatta la tua volontà e basta, non gli dico mai fammela passare. Quando ho operato la gamba c'è stato un vicino che mi fa ma lei non ha mai gridato per il dolore, dico no, se però viene a sentire il poema della croce c'è un'orchestra che grida, il dolore si può cantare dopo, però al momento non bisogna neanche piangere, è meglio di no.
Allora, la voce della Lamerini che parla della sua esperienza di dolore quasi come preparazione alla morte.
Ecco, a proposito della voce, tu lo dicevi anche all'inizio, uno dei motivi per cui Lamerini ad un certo punto diventa un personaggio pop, mm-hmm, è questa sua capacità di parlare con una profondità quasi oracolare. E come vedi anche da queste brevi interviste, partendo da fatti, da aneddoti, da battute, arriva poi a toccare il fondo dell'esperienza di una persona, il dolore, la possibilità di parlare con Dio, la possibilità di affidarsi a Dio, l'amore, le pulsioni. E tutto questo detto, e questo anche quando Lamerini leggeva, con una lingua in qualche modo incantatoria, con una lingua stregante,
ammaliatrice,
che anche il non lettore di poesia percepiva. Ecco perché è diventata un fenomeno. Il che non vuol dire che fosse un cattivo poeta, un poeta di serie B. Forse è stata, tra virgolette, in questo senso favorita da alcune circostanze, ma era un poeta autentico che poi è riuscita a parlare anche a chi la poesia non l'ha mai letta, non l'ha mai coltivata o frequentata. Questa voce ci resta nella memoria.
Oserei dire quasi da ventriloquo.
E in qualche modo è qualche cosa che viene da una profondità.
E parla di pancia. Hai fatto bene innanzitutto fin dal principio a depurarla da questi facili stereotipi. Si diceva della sua fede, della sua capacità di affidarsi. Vogliamo dire qualcosa sulla sua lingua?
È una lingua in qualche modo ventosa, ariosa. A me fa pensare, forse ne ridiremo qualcosa più avanti, a una sorta di imitazione della lingua dei mistici. È una lingua in qualche modo ispirata. Se vuoi, prima di riparlare del tema più approfonditamente della poesia religiosa, possiamo leggere una poesia da Ballate non pagate, che è un libro del 1995 uscito da Einaudi, in cui si torna a parlare di quel tema della poetessa perennemente innamorata, il tema dell'amore,
e a me fa molto piacere
del suo dire.
Quando gli innamorati si parlano, attraverso gli alberi e attraverso mille strade infelici, quando abbracciano l'edera come se fosse un canto, quando trovano la grazia nelle spighe scomposte e dagli alti rigogli, quando gli amanti gemono, sono signori sulla terra e sono vicini a Dio, come i santi più ebri. Quando gli innamorati parlano di morte, parlano di vita in eterno, in un colloquio di un fine speranto noto solo a Lui. Il loro linguaggio è dissacratore, ma chiama la grazia infinita di un grande perdono. Del tuo ultimo tempo senza colore, delle tue arringhe senza popolo, della tua vasta legge d'amore che da ozi e digiuni, girando intorno a una grande solitudine, hai scoperto il baricentro del cuore. O mio sudato amore senza arte, che mi hai fallito le carte del pudore.
E qui la dimensione dell'amore spirituale e quella dell'amore carnale sono davvero quasi un'unica cosa.
E infatti gli innamorati si parlano, usano questa lingua che in qualche modo già prefigura il divino, prefigura il dialogo con l'altro in senso assoluto. Nella Merini non c'è, credo, una mediazione intellettuale su questi temi, ma è per lei naturale calarsi in questo flusso d'amore che è carnale, sensuale e che poi diventa anche amore divino, e tant'è che alla fine della poesia si parla di questo grande perdono.
Vorrei che ancora ascoltassimo questa testimonianza di Alda Merini, che si sofferma sugli aspetti della fede, di questa fede che ha pervaso l'intera sua esistenza, anche e soprattutto nei momenti di dolore. Ascoltiamo.
Io mi lascio più invadere da quello che è un'ispirazione, che è una visitazione divina. Le parole che dico io le sento nel cuore. L'unica cosa che mi ha ispirato molto è il Cantico dei Cantici, perché è pieno di carnalità, è pieno di conquista, è pieno di ardore, è pieno di passione. E a me piace molto anche la materia. La materia è creata anche da Dio. Questa degnazione di un re vicino alla sua favorita, che poi non si è mai capito bene. La cosa che fa il poeta alle volte è non capire a fondo le cose, non essere del tutto colto, ma lasciarsi invadere da questa emozione. Queste cose qui che entrano nel cuore, che diventano sangue, che diventano anche morte e resurrezione insieme. Dovunque il guardio giro, immenso Dio ti vedo, credo che sia dappertutto. Anche negli angoli meno belli della casa. Pensiamo alla stalla di Betlemme, alla povertà di Maria. Pensiamo che tutto può diventare meraviglioso se noi lo guardiamo con degli occhi che fanno il miracolo di cambiare una cosa brutta in bella. Questo è l'amore. Io vorrei diventare, lo diceva anche Santa Teresina, una santa. E vorrei piacere a Dio, ma sono un po' birichina. Forse certi peccati non li ho fatti perché non ne ho avuto l'occasione, però la vita mi piace molto, non so se Dio è contento di questo.
La Chiesa lo è, almeno per i suoi versi.
Ma credo che la Chiesa mi difenda un po', perché ero amica anche di Davide Turoldo, e Davide mi ha dedicato molte belle poesie d'amore. Amore, vabbè, molto spirituale, molto belle.
E con Papa Wojtyła, che era anche un poeta, ha avuto mai a che fare?
Io gli ho fatto la prefazione alla Bottega dell'Orefice. Mi è piaciuta molto. E lui mi ha mandato uno stupendo crocifisso di Madreperla. Poi mi ha sempre scritto, sì. Magnifico, lo leggeva.
Leggeva le sue poesie come lei legge le vite dei santi. Quale di essi le piace di più?
Santa Teresina, senz'altro. Santa Rita d'Acacia, Santa Teresa, Avila, San Giuseppe, un uomo di tutta pazienza, San Pietro, San Paolo di Tarso. Io le vite dei santi le ho lette tutte, guardi.
E sembra una litania quella di Alda Merini quando fa riferimento ad alcune vite dei santi che lei dice di aver letto quasi per intero. Lei stessa voleva diventare una santa. Che cosa vuol dire
cosa? Questo tema dei santi, della santità, del divino, abbiamo visto che c'era nei primissimi libri e lo ritroviamo alla fine della sua vita con una particolare intensificazione. Io credo che lei, dicevo prima, che c'è una somiglianza con l'esperienza mistica, io credo che lei ci sia una specie di immedesimazione, per cui lei legga le sue stesse sofferenze, le sue esperienze dolorose, come attraverso la lente della vita di un santo. In qualche modo ne dà una lettura ariosa, una lettura non banale, non puramente materiale. C'è una specie di identificazione con la leggenda, nel senso alto, della santità. Questa è l'impressione che ho io. Alda Merini muore nel 2009, era malata, ha passato gli ultimi tempi della sua vita in ospedale.
E tra l'altro questa stralcio di intervista che abbiamo ascoltato del padre Vito Magno risale proprio a quell'anno, poco prima della sua morte.
Agli ultimi tempi della sua vita. E devo dire che proprio negli anni 2000 lei ha pubblicato una serie di libri con una ben precisa identità da Frassinelli, incentrati sul tema religioso, ad esempio il poema della croce che lei cita, e poi un libro da cui vorrei estrapolare un testo, perché credo che faccia capire quella ariosità, volatilità della sua parola e capacità di immedesimazione con la storia sacra. Un libro in particolare che è il Magnificat, un incontro con Maria, che viene pubblicato nel 2007. E se vuoi possiamo leggere e congedarci dai nostri ascoltatori proprio su questo testo.
Maria, ci sono dei venti che ardono e gemono in noi e dividono le nostre intime parti in tanti flagelli e ci rompono le ossa. E sono le tentazioni, i progetti sbagliati, le orme indisciplinate, i feretri dei morti che secondo noi non hanno resurrezione. Quanto è immodesto l'uomo che pensa che l'inverno congeli tutto e non spera nella primavera. L'uomo beve il proprio odio come un buon vino, e più odia e più si sente ebbro, e più si sente ebbro più abbandona le rive della tua giovinezza.
La trovo mirabile questa poesia.
La giovinezza di Maria rivissuta dal di dentro, con una poesia che talvolta può rischiare l'ingenuità, ma che spesso ha una stoccata, un momento di grazia e che bisogna riconoscere, anche se è una poesia meno intellettualistica, meno cifrata, meno se vuoi novecentesca di quella di altri poeti di cui abbiamo parlato. Chiaro. Va però riconosciuta nella sua dote, nella sua grazia.
E con questa, come ci dicevi, concludiamo questo ciclo che ci ha accompagnato nella conoscenza di 9 pilastri della poesia del Novecento, grazie davvero alla rigorosa ma non così accademica lezione di Daniele Piccini. Davvero ti ringrazio per averci tenuto così mirabilmente compagnia. Chissà che non si possa realizzare una nuova serie, magari su cosa, secondo te?
Sì. si potrebbe forse scoprire qualche altra voce o arrivare magari fino al contemporaneo, fino ai poeti viventi. Dipenderà se gli ascoltatori, che sono stati così cortesi, ne avranno curiosità. Io vorrei a mia volta, oltre che loro, ringraziare te, perché questa trasmissione è nata in forma di dialogo, di conversazione, anche ascoltando le voci dei poeti, e non avrebbe potuto darsi se non in questa forma. Quindi grazie.
Scriveteci e saremo lieti di rispondere alle vostre esigenze e ai vostri desideri. Un caro saluto da Antonella Palermo, grazie a Cristina Del Sordo per le letture di Alda Merini. Buon proseguimento in compagnia della Radio Vaticana Italia.